17ª lezione, parte prima del corso su Giovanni Gentile e il problema dell'educazione. Nella precedente lezione abbiamo trattato del confronto tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, lavoro del pensiero e lavoro, ad esempio, nei campi. Abbiamo visto che nel pensiero di Gentile, nel corso della sua produzione, al riguardo ci sono varie oscillazioni. Il caso più significativo ed esemplare ci viene offerto dal suo testo su Genesi e struttura della società, dal suo cosiddetto testamento spirituale del 1943, in cui compare la pari e piena dignità nel rapporto tra filosofia del lavoro, cioè lavoro manuale, e lavoro del pensiero, lavoro intellettuale. Nella sua produzione, in tutta la sua produzione, ci sono comunque oscillazioni che abbiamo cercato di mettere in risalto utilizzando alcuni testi del 1918 e del 1919 e poi soprattutto mettendo in risalto la struttura, le caratteristiche fondamentali della sua filosofia della prassi, per cui pensare significa agire, conoscere è uguale ad agire e quindi in base a questo principio non avrebbe dovuto esserci discriminazione e avrebbe dovuto esserci affermata la pari dignità tra il lavoro manuale e il lavoro del pensiero. Invece, secondo Gentile, è ben chiaro ed evidente questa concezione, questo primato del lavoro del pensiero quando si tratta, ad esempio, del prendere in considerazione, quando si prende in considerazione il lavoro manuale, il lavoro prodotto dell'acquisto e il risultato della produzione della ricchezza materiale e in genere dei beni materiali. La loro no natura, dice testualmente Gentile, è profondamente diversa e l'identità del nome non deve trarre in inganno, perché la differenza fra il lavoro delle mani e la cultura, che è il lavoro dello spirito, quindi lavoro del pensiero, è una differenza che ha una grande importanza nel sistema dei valori umani. Quindi tutt'altro che pari dignità tra il lavoro dei campi, il lavoro svolto con le mani, con l'ausilio delle mani e il lavoro del pensiero. E il sistema dei valori umani, in altri termini, per Gentile, non si può mantenere né garantire se non conserva la normalità dei suoi rapporti. Quindi questa visione, questo primato del lavoro intellettuale risponde addirittura alla normalità dei rapporti. Una normalità dei rapporti che, dice Gentile, non può essere garantita se non si mantiene la differenza degli elementi che vi concorrono in generale. L'uomo intanto lavora in quanto si accorge di non poter vivere da solo. Il proprio del lavoro, propriamente detto, è ancora una volta del lavoro manuale, è il rapporto onde esso lega l'uomo alla terra come uomo, e sente nella coesistenza e quasi nella convivenza e necessaria compagnia col resto del mondo la necessaria collaborazione all'opera sua, della natura che lo circonda, della terra che deve dissodare, di tutti gli elementi e forze naturali che deve sfruttare, subordinare, asservire ai suoi fini, affinché i suoi fini siano raggiungibili. In altre parole, per Gentile, l'uomo che lavora si lega pertanto alla terra, alle cose naturali. Non può spiegare il proprio lavoro se non insieme e di conserva con le forze della natura che esso deve conoscere, ma intanto conosce in quanto sente il bisogno di giovarsene per la soddisfazione degli umani bisogni. In altre parole, il lavoro manuale, il dissodare la terra, e tutto ciò che riguarda appunto l'uso di strumenti manuali e l'uso di strumenti per il proprio sostentamento, per piegare le forze naturali, è un qualcosa che serve soltanto per la soddisfazione degli umani bisogni, nient'altro. Questo è il valore e questa è la considerazione, il modo in cui Gentile caratterizza in questo testo, cioè qui utilizziamo un testo del 15 gennaio 1922, si tratta di un articolo di una conferenza intitolata Lavoro e cultura, discorso ai lavoratori del Comune di Roma del 15 gennaio 1922, contenuto in Giovanni Gentile, Fascismo e cultura, Milano 1928, pagine 16 seguenti. Quindi dato alle stampe dopo la riforma Gentile. E ancora, continua Gentile, questo carattere, cioè questa distinzione, questa differenza di fondo tra i due tipi di lavoro, è ben nota agli scolari della nostra scuola, in quanto anche essi hanno cominciato a studiare le prime nozioni dell'economia. Questo è il carattere fondamentale proprio del lavoro e pone una grandissima differenza fra il lavoro e la cultura. Fine citazione. Per tutte queste ragioni, l'esito del discorso gentiliano non può che avere uno sbocco, non può che andare ad apparare appunto nel mettere in risalto il primato ancora una volta del lavoro del pensiero. Il lavoro manuale, nonostante la sua importanza, nonostante serva per la soddisfazione degli umani bisogni e quindi per il sostentamento umano, per la sopravvivenza, non è di conseguenza da porre alla pari del lavoro intellettuale, della cultura in senso proprio, anzi addirittura non rientra nella norma, in quello che costituisce la norma per quanto riguarda la coesistenza degli uomini tra di loro, la normalità dei rapporti dell'uomo con la natura e con gli altri uomini. Al punto che Gentile, continuando lo stesso e medesimo discorso della conferenza tenuta ai lavoratori del Comune di Roma, da pagina 20 in poi dell'opera citata, che qui leggiamo a larghi tratti per la sua chiarezza, la sua importanza e il suo significato conclusivo che viene ad assumere in queste lezioni, come discorso esemplare circa la distinzione e la differenza qualitativa tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, tra cultura e lavoro della terra, tra attività appunto pedagogica, attività culturale ed altri tipi di attività. Per Gentile, cito letteralmente, si dice che il lavoro è produttore del valore. Penso anch'io, dice Gentile, continua Gentile, che il valore è prodotto del lavoro dico in senso economico, di questo lavoro che l'uomo solo può spiegare se si serve dei rapporti con la natura circostante. E questi rapporti tende a stringere sempre più fortemente per la soddisfazione dei propri bisogni. Ritorna cioè ancora una volta il tema della soddisfazione dei propri bisogni, del lavoro materiale, dei beni materiali che servono appunto a questo scopo. E per questo l'uomo lavora, lavora appunto per potersi nutrire, per poter vivere. E quindi niente che ci sia già naturalmente è un qualcosa che accomuna l'uomo alla natura, nient'altro. E in questo c'è già una valutazione negativa, perché ciò che è prodotto naturale, ciò che è naturale per Gentile, non è, come dire, un qualche cosa, di particolarmente rilevante, non è un'attività incessante dell'uomo, ma è un qualcosa che l'uomo trova immediatamente, esposto al suo desiderio. Nella natura circostante, nulla di quanto può essere utile ha effettivamente valore per l'uomo che non vi tenda la mano e che già con questo atto, anzi già con l'attenzione che comincia a rivolgere agli agli oggetti del suo desiderio, non cominci per ciò stesso a lavorare e non cominci a conferire col proprio sforzo e con la propria opera valore alle cose preesistenti. Il valore naturale, quindi tutto ciò che è naturale, per Gentile ha valore solo nel momento in cui l'uomo comincia a conferire col proprio sforzo e con la propria opera, comincia a conferire valore alla realtà naturale. In sé per sé non ha nessun valore per Gentile. E quindi il concetto di questo valore prodotto dall'uomo, dal lavoro, onde l'uomo si rivolge alla natura e ne fa mezzo di appagamento dei propri bisogni, è un concetto meramente relativo. Cioè, per queste ragioni, per questi motivi, il lavoro manuale, il dissodamento della terra, il lavoro che si serve di strumenti, appunto, utilizzati dall'uomo, di strumenti di vario genere, è un concetto relativo, è un qualcosa di relativo. Noi lo sentiamo ogni volta che qualcosa ci serve per la soddisfazione di un bisogno, e cioè attribuiamo valore economico a qualche cosa che si conquista col nostro lavoro o che mediante il nostro lavoro si ricava dal seno della natura. E sentiamo che indipendentemente dal nostro bisogno questo valore cadrebbe. È la logica conclusione. Se non c'è il nostro bisogno, se non c'è il nostro lavoro, la nostra attività a conferire valore a questa attività, crolla, vien meno il valore, non c'è valore. Proprio per queste ragioni, conclude Gentile, se noi soffocassimo dentro di noi questo bisogno che ci fa tendere la mano al frutto della terra, il frutto della terra non sarebbe mai colto, addirittura. Il valore economico, è vero, si sostiene in quanto si alimenta nell'anima umana il bisogno corrispondente, ma se non ci fosse questo bisogno, non avrebbe nessun valore. Ordinariamente pensiamo che i bisogni siano naturali, ma lo spirito umano comprime e soffoca gli stessi bisogni che più sembrano imposti dalle leggi della natura, poiché egli può trar profitto anche della vita pur risolvere i problemi sorti nel suo spirito per esigenze affatto ideale, e perciò per esigenze ideali. E perciò tutti i beni economici che ci procuriamo per mezzo del lavoro hanno valore solo in quanto vive in noi il bisogno, nient'altro, al di fuori del nostro bisogno, a prescindere dal bisogno che c'è in noi e che vive in noi, non hanno nessun valore. Quindi ulteriore connotazione negativa del lavoro manuale, del lavoro conquistato, per così dire, col sudore della fronte. Servono questi lavori, cioè queste attività manuali, queste attività di dissodamento, come un mezzo ad un fine, sono un puro e semplice strumento in vista di un fine, di un altro fine, non costituiscono un fine. Il fine, anzi, per Gentile, è diverso da essi, e da cui essi è un qualcosa da cui essi attingono il proprio valore. È perciò un valore riflesso e relativo, cioè in altri termini il lavoro manuale, il lavoro di dissodamento è un valore che non ha consistenza in sé per sé, ma ha consistenza soltanto in quanto mezzo, in quanto strumento e in quanto noi gli conferiamo valore. E allora, qual è il vero valore? E quindi qui ritorna il discorso del primato, appunto, del lavoro intellettuale, del lavoro del pensiero. Il vero, l'assoluto valore per Gentile è quello che conosce e sente chi vive raccolto nella vita del pensiero. Più chiaro di così, cioè la vita del pensiero, il lavoro del pensiero è il vero ed effettivo lavoro, non il lavoro manuale, non il lavoro della terra, non il lavoro che ci consente di procurare beni materiali. Tale tant'è che per gentile l'uomo sente la santità, la bellezza, il pregio della cultura come sostanza dello spirito umano, e quindi lo spirito umano è il vero valore, fine e non mezzo.